L'opera del cronista, come dicevo fin dall'anno scorso, i due libri delle cronache, più Esdra più Neemia, è una ricostruzione di tutto il percorso storico fino ad arrivare all'epoca successiva all'esilio, fino ad arrivare al IV secolo, che è l'epoca in cui viene sistemata la stesura definitiva di queste pagine, dunque fino a coloro che frequentano il Tempio ricostruito dopo l'esilio, dove l'attenzione è concentrata sulla figura dei Leviti, gli addetti alla preghiera continua, che è ritmata dal quel ritornello che abbiamo già incontrato più volte e che acquista un valore davvero ricapitolativo e programmatico insieme. È il senso della storia umana che è tutta da interpretare in obbedienza all'eterna misericordia del Signore. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. E quindi si riparte niente meno che da Adamo e procede lungo la sequenza degli eventi per grandissime linee, ma sempre, ricordate, dando risalto alla figura di Levi, la tribù di Levi, senza dimenticare le altre componenti del popolo di Israele, e poi Davide, e Davide, che è della tribù di Giuda, Davide re, la cui figura viene valorizzato in rapporto alla decisione di costruire il Tempio, che poi Davide non costruisce, però Davide è protagonista del trasporto dell'Arca Santa, la cassa che contiene il tavolo della legge, da Kiriat Yearim fino a Gerusalemme, che è divenuta capitale del suo regno. Ed è in quel contesto, ricordate, che Davide conferisce ai Leviti, portatori dell'arca lungo tutto il periodo delle peregrinazioni attraverso il deserto, questi il loro incarico, insieme con tante altre funzioni collaterali di supporto all'attività dei sacerdoti, ma portatori, questo è il titolo più prestigioso che qualifica la presenza dei Leviti, ed ecco, trasformati in cantori della lode. E Davide il maestro della preghiera, il maestro pone già i salmi in questa visione che anticipa già come se il libro dei salmi fosse già composto e pronto per essere strumento da usare nel contesto di quella comunità di oranti che celebra costantemente questo servizio nel Tempio, alla presenza dell'arca, alla presenza del santo, alla presenza del vivente invisibile. Ed ecco naturalmente tutto quello che riguarda Davide. Leggevamo il primo libro delle cronache ancora prima dell'estate, il secondo libro delle cronache è il nostro, ed ecco, morto Davide, Salomone. Prima parte di questo secondo libro, che poi la terza parte nello sviluppo complessivo dei due libri delle cronache, terza parte, il regno di Salomone. Dal capitolo prima al capitolo 9, noi abbiamo letto 6 capitoli, abbiamo fatto da prima conoscenza con il personaggio che è stato presentato nel capitolo primo fino al versetto 17, poi l'attività di Salomone costruttore, ed è l'aspetto che emerge in maniera determinante, come se, a parte poche notizie, che non mancano, ma poche, pochissime notizie riguardanti il resto delle imprese compiute da Salomone, questa fosse davvero la sua espressione qualificante, Davide, Salomone, il costruttore del Tempio. E così, dalla fine del capitolo primo fino a tutto il capitolo 4, e dopodiché, ecco, e ci siamo adesso ancora dentro, una sezione che va da 5.1 fino a 7.10, dobbiamo ripartire dal versetto 1 del capitolo 7, da 5.1 a 7.10, la dedicazione del Tempio a opera di Salomone, che, avendo costruito il Tempio, adesso viene qui caratterizzato come il testimone della presenza. perché il Tempio non è soltanto un edificio, è un riferimento che acquista un valore sacramentale, il segno rivelativo della presenza del Signore che abita in mezzo al suo popolo e che conferma fedelmente l'impegno di alleanza assunto nella relazione con il suo popolo. Il Tempio è naturalmente tutto quello che avviene in quel contesto dove i sacerdoti svolgono la funzione di coloro che celebrano i sacrifici, che è una funzione specialissima, ma è anche vero che nelle pagine che stiamo leggendo sempre non ci si può dimenticare dei sacerdoti, ma vengono come collocati in una loro posizione sì, di altissimo livello, ma come se premesse all'autore di queste pagine di dare sempre risalto alla presenza nel Tempio di quella comunità levitica che svolge il ministero della preghiera continua e che trascina dietro di sé la devozione di tutto il popolo, e questa continuità nella preghiera manifesta una coerenza, una pazienza, un coraggio, una letizia che è in grado di consolare gli animi anche nelle situazioni più impervie, più dolorose, più drammatiche, in modo tale che questo è il filo conduttore della storia della salvezza, come la chiamiamo noi, il popolo di Dio, e la testimonianza che il popolo di Dio offre all'umanità intera nel corso della storia universale. Eterna è la misericordia del Signore, è Lui il protagonista degli eventi che si vanno man mano configurando in obbedienza alla sua volontà redentiva. E nella sezione che stiamo leggendo, dall'inizio del capitolo 5, abbiamo avuto a che fare con dapprima la sistemazione dell'ambiente e poi importantissimi versetti tra la fine del capitolo 5 e del capitolo 6, quando la nube riempie il tempio, i sacerdoti debbono allontanarsi e la presenza della nube, che è la presenza della gloria del Dio vivente, così rappresentata, è interpretata in maniera sacramentalmente significativa dal canto della lode, fine del capitolo 5, ed è dinanzi a questa manifestazione della gloria del Signore che abita l'ambiente, è stato costruito, adesso è stato preparato per essere esattamente il sacramento della presenza che conferma l'alleanza del Signore e del suo popolo e recettore di questo valore sacramentale glorioso nel Tempio in quanto rivelazione e conferma costante della presenza del Signore è il canto della lode, che è prerogativa, come ben sappiamo, della comunità orante dei Leviti. In questo contesto, capitolo 6, che leggevamo una settimana o due settimane fa, capitolo 6, la lunga preghiera, un discorso orante di Salomone, dal versetto 3 del capitolo 6 fino al versetto 42, fino alla fine del capitolo, lì dove eravamo giunti, il discorso orante di Salomone, che benedice il Signore, proclama la benedizione sul popolo e illustra il valore del Tempio come sacramento che conferma quella volontà d'amore che aprirà strade di conversione, passando attraverso tutti i casi qui elencati, sono 7 casi emblematici di fallimento, di corruzione, di devastazione, di deportazione, tutte le disgrazie possibili, immaginabili e gli errori gravi, gravissimi, davvero spudorati, di cui il popolo nel corso del tempo darà prova, ma sempre si aprirà una strada di conversione e il Tempio come luogo sacramentale che conferma il valore di quella presenza del Dio vivente nella storia del popolo, ma nella storia umana, come colui che apre strade di conversione, le strade di conversione che si collocano all'interno di dimensioni di spazio e di tempo nel mondo, ma strade di conversione che sono nel cuore umano. Nel cuore umano si apre sempre e dappertutto, in qualunque condizione di vita, in qualunque congiuntura storica, una strada di conversione, di ritorno alla vocazione, alla vita. Fatto sta che, leggevamo sino alla fine del capitolo 6, c'è di mezzo Salomone, il figlio di Davide. Salomone è costantemente qualificato proprio da questo riferimento a Davide, figura che viene sempre citata soltanto nei suoi aspetti positivi, come peraltro anche Salomone, e lo verificheremo tra breve. E comunque Salomone è figlio che conferma la stabilità del trono di Davide suo padre, e ricordate il richiamo alla promessa messianica che fu rivolta a Davide a suo tempo, quando gli fu annunciata la nascita di un figlio, ma figli di per sé Davide ne aveva già tanti, ma quel figlio che avrebbe reso stabile il trono, e dunque una promessa che poi si ripropone di generazione in generazione nel corso del tempo, fino a colui che è o sarà in grado di instaurare il regno definitivo. È la promessa messianica. Fatto sta che il primo anello di questo lungo percorso di attesa, di speranza, è proprio Salomone. Ma vedete che qui, adesso dico questo e poi subito leggiamo, ma è semplicemente un'indicazione che orienta la nostra lettura. Vedete che qui in queste pagine la presenza della monarchia nella storia del popolo di Dio è funzionale al Tempio. Davide che ha programmato, Salomone che ha eseguito, gli altri che verranno per il Tempio, al punto che anche quando non ci sarà più un re, e quando il cronista scrive queste pagine e le sistema nella loro redazione definitiva, il Tempio esiste e funziona a Gerusalemme dopo l'esilio, ma non esiste un re. Non esiste un discendente di Davide sul trono. Il regno di Giuda scompare al tempo di Nabucodonosor, al tempo dei Babilonesi. La discendenza davidica rimane sotto traccia, nascosta come un fiume carsico. Ci sono i discendenti di Davide, si intende bene, che continuano nel tempo la genealogia, ma non nessun sovrano. E dunque quel che il nostro cronista vuol mettere in evidenza è che la stessa promessa messianica è funzionale al Tempio. Dico questo come una chiave di lettura delle pagine che stiamo leggendo, perché quando qui si parla con tanta insistenza del Tempio, vedete anche pagine piuttosto noiose, piuttosto parecchio noiose, ci lasciano un po' interdetti e sconcertati, e vorremmo subito passare altrove. Il Tempio è il corpo glorioso del Signore. Il Tempio è il corpo del Signore risorto, è il Tempio, è il Tempio. E quindi la promessa messianica non è finalizzata a una restaurazione della monarchia, ma alla messa a fuoco della presenza che ormai costituisce il valore sacramentale definitivo, il valore della comunione instaurata per confermare la vocazione alla vita secondo l'intenzione originaria del Dio vivente. Il corpo glorioso del Signore risorto dai morti. È il compimento della funzione messianica. È tutto il Nuovo Testamento, è annuncio e contemplazione di questa eredità oramai depositata per noi, acquisita per noi nella gloria del Dio vivente, la carne crocifissa del Figlio glorificata. La nostra vita cristiana è tutta radicata nell'appartenenza al corpo glorioso del Signore, la nostra vita cristiana è tutta strutturata nella continuità con la sorgente della vita che scaturisce dal Tempio, che è il corpo glorioso del Signore risorto dai morti. Capitolo 7, 10 versetti ancora all'interno della sezione che intitolavo La dedicazione del Tempio a opera di Salomone, che è il testimone della presenza. Abbiamo letto l'abbondante discorso orante di Salomone, adesso il rito della consacrazione. Sono 10 versetti e subito ne veniamo a capo. Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, un evento teofanico adesso. Ancora la gloria del Signore, richiamavo precedentemente quei versetti in cui si presenta la nuvola, adesso è il fuoco, un fenomeno questo già riscontrato altrove, in altre occasioni, nel corso della storia del popolo di Dio, ma per dire che al discorso orante di Salomone adesso fa seguito la risposta da parte del Signore. E la risposta. E la risposta è risolutiva. Infatti, stavo leggendo, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il Tempio. Notate che anche in questo caso, come nel capitolo 5, davamo uno sguardo un momento fa, un'occhiatina di nuovo a quella pagina, i sacerdoti non potevano entrare nel Tempio perché la gloria del Signore lo riempiva. Infatti un'affermazione che può sembrarci banale, in realtà serve a ridimensionare il valore che peraltro è dotato di un'importanza insostituibile, ma ridimensionato il valore del ministero sacerdotale. I sacerdoti celebrano i sacrifici, ma adesso vedete la gloria del Signore riempie il Tempio, e nello stesso tempo noi sappiamo che proprio là dove la gloria del Signore si è manifestata, la nuvola, adesso è il fuoco, il canto della lode. Là dove l'evento teofanico irrompe in maniera così prepotente per cui i sacerdoti debbono allontanarsi, rimane, subito leggiamo, l'adorazione da parte di tutto il popolo, la liturgia levitica della lode rimane. Ecco, leggiamo: tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre. Vedete che il nostro ritornello ricompare? Come dire, è un segnale inconfondibile. Nella mia Bibbia è in corsivo il ritornello del grande Hallel. Perché è buono, perché la sua grazia dura sempre. Vedete questo termine pavimento qui nel versetto 3? Dovete sapere che tradotto in greco questo termine diventa litostrotos. Dice qualche cosa questo termine? Nel Vangelo secondo Giovanni il litostroto è il cortile nell'ambito del pretorio, che è il luogo della flagellazione di Gesù. Litostroto. Ebbene, questo termine, stando alla traduzione in greco, evidente, litostrotos, compare due volte nell'Antico Testamento, compare nel Cantico dei Cantici e compare qui, il litostroto, il cortile, un acciottolato di pietre, luogo della flagellazione, Gesù schernito, Gesù deriso, Gesù fustigato, Gesù rivestito con un abito, una clamide, un manto rosso, e poi spogliato nuovamente per essere portato poi al Calvario. Ecco un litostroton, ed è lì che qui è popolo prostrato in adorazione, e vedete questo gesto di adorazione si accompagna con la liturgia levitica della lode, già vi dicevo. E il testo prosegue: il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi, Salomone fa le cose in grande, e 120.000 pecore, figuriamoci. Così il re e tutto il popolo dedicarono il tempio. I sacerdoti attendevano al servizio, l'offerta dei sacrifici è compito loro. I leviti con tutti gli strumenti musicali, vedete che qui è proprio coinvolta la comunità orante in tutte le sue competenze, ci sono i cantori, ma ci sono i musici, e ci sono poi quelli che sono addetti alla bruciatura dei profumi, e ci sono quelli che sono sorveglianti, portieri, tutto un complesso di funzioni, ma il dato essenziale è proprio qui: con tutti gli strumenti musicali fatti dal re Davide, come se Davide già in un colpo solo a suo tempo avesse consegnato ai Leviti gli strumenti, avesse consegnato ai Leviti lo strumento della preghiera per eccellenza, che è il libro dei Salmi, il salterio, come diciamo noi di per sé. Salterion in greco è il nome di uno strumento musicale, diventato il nome che noi usiamo per indicare il libro dei Salmi, no, Psalterion è la cetra. Eccoli qua: con tutti gli strumenti musicali fatti dal re Davide celebravano il Signore, perché la sua grazia dura sempre, e il ritornello è inconfondibile, eseguendo le laudi composte da Davide, che sarebbe come dire i salmi di Davide, come se già tutto l'apparato liturgico che è confluito nel libro dei salmi fosse a loro disposizione. E i sacerdoti suonavano le trombe, c'è uno strumento musicale, dicevate, ai sacerdoti, è proprio questo, ed è lo strumento delle trombe, di fronte ai leviti. I sacerdoti di fronte ai leviti, notate, interessante, perché è come, vedete, sono piccoli particolari, è come se qui la posizione centrale fosse quella dei leviti e i sacerdoti in posizione marginale di fronte ai leviti partecipano anch'essi evidentemente a quel coro così eloquente e così appassionato con il suono delle trombe, mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. E poi comunque, certo, non dimentichiamolo mai, i sacerdoti sono coloro che celebrano i sacrifici, solo loro e solo loro possono occupare certi spazi, possono entrare nel santo, e poi il sommo sacerdote è solo lui nel santo dei santi. Dunque la liturgia levitica della lode, vedete, qui nel momento in cui il tempio viene consacrato, perché entri finalmente in funzione il culto che vi si svolgerà. È stato costruito, la grande benedizione proclamata da Salomone, quel contesto orante di cui già ci siamo occupati, è adesso il momento del rito consacratorio, e quindi... vedete, è un particolare ancora interessante, perché Salomone consacrò, leggo il versetto 7, il centro del cortile di fronte al tempio. I sacrifici vengono celebrati sull'altare, l'altare è un'ara all'aperto, una forma cubica piuttosto ampia, ci sono le misure, e lì brucia sempre il fuoco. E lì le vittime man mano vengono trattate dai sacerdoti come sanno fare, a seconda della tipologia di sacrificio. Il sacrificio di olocausto prevede che tutta la vittima sia bruciata. Qui ce ne servirà addirittura di mezzo, per quello che leggevamo, 22.000 e 120.000 pecore, niente meno. Fatto sta che qui adesso stiamo leggendo che lo spazio liturgico da utilizzare per la celebrazione dei sacrifici, per la immolazione di queste vittime così numerose, una cifra esorbitante, una cifra ingigantita abusivamente rispetto ai dati oggettivi, non c'è dubbio, ma per dire che la quantità di vittime immolate è tale per cui l'altare non è sufficiente. E allora lo spazio liturgico viene esteso a tutto il cortile che è antecedente nella disposizione degli ambienti, il cortile dove sostano coloro che non sono addetti al culto. Ci sono cortili esterni, c'è un cortile poi delle donne, c'è il cortile dei sacrifici, lì sostano i fedeli e poi c'è un passaggio ulteriore, una balaustra che nessuno può superare, solo quelli che sono addetti al culto, e al di là di quella balaustra allora coloro che sono impegnati nella liturgia. Ma adesso vedete, lo spazio non è sufficiente e quindi ivi nel cortile Salomone offrì gli olocausti e il grasso dei sacrifici di comunione, perché l'altare di bronzo eretto da Salomone non poteva contenere gli olocausti, le offerte, i grassi. E in quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni. Ecco, adesso vedete, non solo un giorno, non solo in una occasione, ma sono 7 giorni, perché adesso veniamo a sapere che la dedicazione del Tempio coincide con la festa delle capanne, festa di Sukkot, festa delle capanne, tra settembre e ottobre più o meno per noi, 15 del mese di Tishri, festa che si sviluppa per una settimana, 7 giorni, più c'è un 8° giorno, ed è la festa che ricorda ogni anno quello che fu l'ingresso nella terra, perché fino a quel momento il popolo dimorò sotto le capanne, cioè dimore mobili, accampati, come coloro che hanno attraversato il deserto nel corso di tanti anni, sotto le tende, sotto le capanne, ed ecco, una volta entrati nella terra, il popolo invece si insediò in un nuovo ambiente e abitò in case di pietra, ma ogni anno si ritorna per una settimana alla condizione di coloro che entrano nella terra, per essere ogni anno confermati nel valore del dono ricevuto da parte di coloro antichi che entrarono nella terra, ma questo accesso alla terra è sempre esperienza che si rinnova per tutti coloro che sono coinvolti in questa storia meravigliosa che mette a disposizione il dono del Signore, e quella terra, che pure sarà abitata dal popolo nel corso delle generazioni successive, rimane sempre un dono gratuito ricevuto da Lui. E ogni anno è questa consapevolezza di aver ricevuto un dono che deve essere riattivata, rivissuta in pienezza, per cui per 7 giorni si torna ad abitare sotto le capanne, sotto le tende. Ed ecco un momento di grande gioia, è la festa della gioia per eccellenza. E qui è interessante, vedete, che la dedicazione del Tempio viene posta in connessione diretta con la festa delle capanne, come dire che l'accesso al Tempio adesso, e quindi il riferimento al Tempio dove le cose adesso avverranno secondo norme già stabilite a suo tempo dal Signore attraverso Mosè, ebbene questo accesso al Tempio, questo riferimento al Tempio sta in continuità con quella che è stata tutta la storia delle generazioni del passato per entrare nella terra promessa, nella terra che era stata promessa ai patriarchi, e così vedete il popolo di Israele trova la propria posizione nella propria terra, ma la propria posizione nella storia del mondo, e il riferimento al Tempio diventa sacramento che rinnova costantemente la consapevolezza di essere coinvolti in una storia che conduce alla presenza del Signore come ospiti, ma ospiti, vedete, non che escono dal mondo, ma ospiti che nelle misure di questa vicenda umana, nelle misure di spazio e di tempo, nelle misure della nostra realtà comunitaria, di popolo, nelle nostre misure umane noi siamo condotti alla presenza del Dio vivente. Da questa relazione con Lui dipende la conversione alla vita, la restaurazione della vocazione alla vita, la riconciliazione e l'esperienza ritrovata della positiva collocazione sulla scena del mondo, dipende la salvezza. Ebbene, vedete il riferimento al Tempio. Prende un significato sempre più impegnativo, non è soltanto un luogo di culto, è una presenza sacramentale che costantemente chiama i fedeli del popolo di Israele a prendere coscienza di come la loro storia è orientata verso la riconciliazione tra il Dio vivente e la condizione umana, e la condizione della nostra umanità segnata dal peccato, e la riconciliazione all'interno di un cosmo restaurato. E vedete, questa è una responsabilità che il popolo di Israele assume in rapporto alla storia universale, la storia del mondo, e la storia del mondo è interpretata in modo esemplificativo, paradigmatico, programmatico da questo modo di assumere la responsabilità di appartenere al Signore, di vivere nella relazione con Lui e di vivere in relazione a quella presenza che è venuta a visitarci e che ci coinvolge in una relazione rinnovata, aperta alla comunione con tutte le altre creature di Dio. E vedete, qui determinante il canto della lode, canto della lode. Coloro che imparano a entrare nella melodia, nella continuità, nel coinvolgimento intimo e vitale di questo canto di lode sono loro stessi allora i sacramenti, i segni, sono il segno che spiega qual è il senso e il valore e l'orientamento della storia universale. Qui vedete che adesso è la festa delle capanne. E quindi stavo leggendo che in quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni, tutto Israele dall'ingresso di Hamat fino al torrente d'Egitto, no, nord, Hamat, siamo in Siria, Egitto, sud, un'assemblea grandissima era con lui, vedete, un'assemblea grandissima che vive accomunata da un unico respiro, un unico canto di lode, un unico orientamento verso la presenza, un'unica appartenenza al Dio vivente nella comunione tra cielo e terra, e qui non ci sono più confini geografici che siano di impedimento, e quindi il 23 del settimo mese, dal giorno 15 al giorno 22, e poi c'è il giorno 23, Salomone congedò il popolo perché tornasse alle sue case contento, con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a Davide, a Salomone e a Israele suo popolo. Vedete, grande gioia nel cuore. E allora, vedete, rispetto al Tempio costruito da Salomone, dove adesso è attivato il culto e tutto il resto, funziona tutto, e il canto della lode del Signore continua a risonare nella continuità rappresentata dalla presenza dei Leviti, ma come eco ufficiale di quel canto di lode che continua a risonare negli animi di coloro che con grande gioia nel cuore tornano a casa. Grande gioia nel cuore. Allora il Tempio è là, Gerusalemme dov'è? Il Tempio è là dove con grande gioia nel cuore risuona negli animi di coloro che ritornano alle proprie case il canto della lode. È come, vedete, il fondamentale impegno missionario del popolo di Dio nel contesto adesso della storia universale che riguarda la presenza la moltitudine umana. Fatto sta che adesso noi affrontiamo il seguito. Fino al versetto 10 del capitolo 7, la sezione riguardante la dedicazione del Tempio. Adesso, una sezione breve che però vale la pena di mettere adeguatamente a fuoco, capitolo 7 dal versetto 11. Arriviamo al versetto 22, cioè alla fine del capitolo, e qui l'attenzione ancora una volta è concentrata sulla figura di Salomone. Forse ricordate che nel capitolo primo il personaggio ci è stato presentato. Adesso, come se i versetti che stiamo per leggere ci aiutino a cogliere i momenti importanti della vita interiore di questo personaggio, Salomone, che già ha dimostrato grandi capacità operative, non c'è dubbio, ma la vita interiore del nostro personaggio. E c'è di mezzo un'apparizione notturna in contrappunto con quell'apparizione notturna di cui si parlava fin dal capitolo primo, versetto 7. In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse, capitolo primo, versetto 7, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone chiede la sapienza nel cuore, sapienza nel cuore. E ricordate quella conversazione. Così ci è stato presentato Salomone. In quel momento di devoto raccoglimento notturno, quella conversazione che apre l'animo suo al dono della sapienza che viene dal Signore, nello stesso tempo poi tutte le altre capacità che il Signore gli conferisce in vista della costruzione, il governo e tutto il resto. E adesso vedete, leggiamo dal versetto 11. Salomone terminò il Tempio e la reggia. Adesso ormai il Tempio è costruito. C'è la casa anche del Signore, sì, oltre che la casa del Signore c'è la casa sua, è la sua reggia. E attuò quanto aveva deciso di fare nella casa del Signore e nella propria. E il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse. Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse. Ecco, adesso vedete da qui, versetto 12 sino alla fine del capitolo è il Signore che parla, è il Signore di notte in visita presso Salomone, nell'animo di Salomone, vi dicevo, come se fossimo aiutati a dare una sbirciatina nel segreto dell'animo di Salomone. Abbiamo visto impegnati in quella conversazione notturna nel versetto 1, qui adesso nel capitolo 1, adesso nel capitolo 7 di nuovo il Signore che spiega a Salomone come stanno le cose. E leggiamo: ho ascoltato la tua preghiera, il Signore che parla. Mi sono scelto questo luogo come casa di sacrificio. Se chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, se comanderò alle cavallette di divorare la campagna, se invierò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo sul quale è stato invocato il mio nome si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese. Ora i miei occhi sono aperti e i miei orecchi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. Ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio perché la mia presenza vi resti sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Fermiamoci un momento. Vedete come il Signore ribadisce il fatto che l'iniziativa di tutta questa impresa è proprio sua, ed esclusivamente sua, radicalmente sua. Certamente il Signore fa riferimento alla preghiera che è stata proclamata da Salomone, ma per ribadire che è lui che ha inteso realizzare in questo modo la sua intenzione di instaurare un rapporto diretto, un rapporto di comunione, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, ma adesso vedete un sacramento efficace, una garanzia conferma la stabilità di quel vincolo, la presenza del Tempio. E vedete, il Tempio qui è luogo dei sacrifici, e questo lo sappiamo bene, ed è luogo della preghiera. Là dove in questo luogo la preghiera verrà proclamata, io ci sarò, io ci sono sempre. E vedete che qui quello che Salomone invocava nella sua preghiera, adesso il Signore ribadisce come una decisione presa da lui. Il Signore, non è Salomone che ha carpito chissà quale beneficio, è il Signore che questo aveva inteso realizzare dall'inizio. E vedete, prendete il versetto 15 di nuovo: ora i miei occhi sono aperti e i miei orecchi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. E dice ancora: ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio, questo luogo, perché la mia presenza vi resti sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Vedete, è il luogo sacramentale della presenza che ha aperto in maniera irrevocabile il suo cuore, sempre il cuore aperto, un cuore sempre aperto. E questo è il motivo per cui qualunque deviazione il popolo possa affrontare rispetto all'orientamento del proprio cammino, qualunque situazione dolorosa venga sperimentata, la strada è sempre aperta, perché il tempio ha il valore sacramentale di luogo di riferimento per coloro che ritornano, che si convertono, certo un impegno piuttosto esigente, ma coloro che sono anticipati dalla irrevocabile apertura del cuore del Signore. E vedete che questa irrevocabile apertura del cuore del Signore non è semplicemente la dimostrazione di una bontà straordinaria per cui il Signore è sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a compatire, a perdonare, ma da parte del Signore dimostrata come sia inflessibile la sua ricerca di una corrispondenza da parte del suo popolo. È instancabile la sua ricerca, non si arrende, non rinuncia, siamo ancora in ritardo, ancora non ce l'abbiamo fatta, ancora siamo pieni di contraddizioni, ancora siamo bisognosi di essere recuperati, rincalzati, restaurati, riconciliati, ma lui è inflessibile. E vedete, allora in questo contesto la possibilità della conversione è veramente permanente. Perché, come è vero che il cuore del Signore è sempre aperto, è vero, vedete, e sarà perennemente vero che il Signore è in attesa affinché il popolo ricerchi il suo volto. Questa è la nostra condizione di vita. Quando il versetto 14 che leggevamo dice esattamente così: questo popolo sul quale è stato invocato il mio nome, allora si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto. Ricercare il volto del Signore. Vedete che nell'Antico Testamento, ma poi anche nel Nuovo Testamento, ricercare il volto del Signore è espressione che in un modo o nell'altro sempre si connette con la salita al Tempio, la partecipazione al culto, la risposta al Signore, l'incontro con Lui e con la irrevocabile fedeltà del suo amore. Ricercare il volto. Vedete, noi forse con questa espressione intendiamo qualcosa di più, come dire, di più scenografico. È la relazione cuore a cuore, ricercare il volto. D'altronde questa è anche poi la teologia profonda dell'iconografia e della devozione attraverso le immagini, dove l'immagine è l'occasione per incontrare il cuore con il cuore, cuore con cuore, ricercare il volto. E allora, versetto 17, andiamo avanti, adesso dice: se tu camminerai, è sempre il Signore che parla, eh? È interessante perché adesso si rivolge al nostro Salomone in seconda persona singolare, quindi in maniera massimamente coinvolgente, tu, proprio tu, la responsabilità di Salomone, tu, se tu camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre. Il riferimento all'esemplarità di Davide è costante, anche se poi noi sappiamo che Davide, figura grandissima, certamente ha dimostrato i suoi limiti, ma qui importa poco. Come tuo padre, se tu camminerai davanti a me come lui, facendo quanto ti ho comandato, osserverai i miei statuti e decreti, consoliderò il trono del tuo regno come ho promesso a Davide tuo padre, dicendogli: non mancherà per te un successore che regni in Israele. Questa promessa fatta a Davide. Ma vedete che Salomone viene rigorosamente impegnato a mantenersi obbediente agli impegni dell'alleanza. I miei statuti, i miei decreti, questo è il fondamento dell'alleanza, e questo riguarda te personalmente, te direttamente. E notate che qui c'è l'accenno adesso all'ipotesi che in futuro non ci sia un sovrano, perché adesso ci sei tu, dopo tuo padre Davide, e allora dice: ma se voi, versetto 19, devierete e abbandonerete i decreti e i comandi che io ho posto innanzi a voi e andrete a servire dei stranieri e a prostrarvi a loro. Vedete che nell'esperienza del popolo con cui ha a che fare l'autore di queste pagine, questo è un fenomeno già avvenuto e già verificato in tanti modi, sì nella forma macroscopica che fu esperienza dell'esilio, e poi nel corso dei secoli, sappiamo bene come la nostra condizione ci rende costantemente sproporzionati rispetto al dono d'amore ricevuto. Ma adesso dunque io vi sterminerò dal paese che vi ho concesso e ripudierò questo tempio. Vedete, Salomone nell'intimo della sua vita profonda, nella relazione con il Signore, è consapevole di come il tempio costruito da lui, con tanta fatica e con tanta geniale intraprendenza, è fatiscente. In realtà noi già ci siamo resi conto che il Tempio sta altrove. Il Tempio sta nel cuore che si converte, laddove il cuore che si converte trova dimora nel cuore aperto del Dio vivente. Ecco il Tempio. Ecco la sintesi della storia umana ricondotta alla originaria iniziativa del Dio vivente, santo, il creatore. Fatto sta che, e dice, e allora io ripudierò questo tempio che ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e l'oggetto di scherno di tutti i popoli? E se in futuro non ci sarà un discendente? Quello che poi è un dato sperimentato per alcuni secoli, non c'è un discendente di Davide che regni sul trono dopo il 586 avanti Cristo, non c'è più. E questo vuoto di sovranità, e il trono che non esiste, e il tempio che sarà devastato, è vero, poi ricostruito, ma il tempio ricostruito in un contesto dove non ci sarà a regnare un discendente di Davide e un discendente di Salomone. Tant'è vero, vedete, qui si passa dal tu al voi. Versetto 17, se tu camminerai. Versetto 19, ma se voi devierete. E se avverrà che non c'è più il sovrano, il tempio verrà ricostruito. Il tempio viene ricostruito, vedete, in una prospettiva che è sempre più mirata con precisione a dimostrare che l'opera del Signore per restaurare la vocazione alla vita del suo popolo e la vocazione alla vita dell'umanità si compie nel cuore degli uomini che si converte. Là dove, peraltro, l'espressione che esplicita questa conversione del cuore che si apre è il canto della lode. E vedete che qui adesso stavo leggendo. Riguarda questo tempio. Già così eccelso, chiunque vi passerà vicino stupirà e dirà: ma perché il Signore ha agito così con questo paese, con questo tempio? Vedete, è una situazione in cui il popolo sarà esposto allo scherno pubblico. Gerusalemme è devastata, il tempio profanato, il culto interrotto. E perché? E si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha mandato su di loro tutte queste sciagure. E vedete, un'occhiatina, vi dicevo, nella vita intima, nella vita interiore di Salomone, per constatare come gli è impressa nell'animo la consapevolezza circa la precarietà del monumento, che è grandioso, commovente, entusiasmante, e adesso è in funzione a pieno regime, ma la precarietà e anche la precarietà del suo ruolo di costruttore. Qui il vero costruttore del tempio, nel senso appunto del sacramento come luogo di comunione tra il Dio vivente e la nostra condizione umana che ritorna alla sorgente della vita. Bene, il vero costruttore del tempio è proprio questa volontà d'amore che si compie in ogni cuore umano che si converte, e là riposa il Signore, è il luogo del suo riposo. Ed è, come dire, qui l'indicazione programmatica che, attraverso la responsabilità affidata a Salomone, la responsabilità affidata a un popolo, è il segno rivelativo di quel orientamento che dà senso alla storia universale. E a questo punto, vedete, abbiamo ancora pochi minuti. Dal inizio del capitolo 8 si arriverà alla fine del capitolo 9, e quindi alla fine di questa terza parte, il regno di Salomone. Qui tutte le altre attività di Salomone, e il testo che abbiamo sotto gli occhi se la sbriga molto rapidamente. Tutte le altre attività, attività di ordine civile, di ordine militare, di ordine politico, di ordine commerciale. Salomone certamente è stato personaggio dotato di qualità eccezionali. È vero che non sono mancate poi le contestazioni, ed è vero che poi il piccolo impero che lui ha messo in piedi dura poco. Già, come constateremo tra breve, è morto lui, suo figlio è capace di distruggere tutto in 448. Questo avviene spesso anche in famiglia. Basta il passaggio da una generazione all'altra ed è il tracollo. Eccolo. Però Salomone, lui certamente è stato un personaggio. E comunque qui poi vengono sempre solo segnalati gli aspetti positivi. Comunque io credo che mancano pochi minuti, diamo solo uno sguardo ai primi versetti, poi riprenderemo giovedì prossimo e completeremo giovedì prossimo la lettura di queste pagine sino alla fine del capitolo 9. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo 8. Passati 20 anni durante i quali aveva edificato il Tempio, questa è la vera attività di Salomone per il nostro autore, per il cronista, lui ha fatto il Tempio. Quello che poi significa il Tempio stiamo cercando di comprendere con migliore precisione. Ebbene, insieme con il Tempio anche ha edificato la sua reggia, la sua casa. La reggia è sempre la casa, come il Tempio è la casa del Signore, Bet Adonai, la casa del Signore, Bet Adonai. E la reggia è Betò, la sua casa. Salomone, e la sua casa non è semplicemente un edificio, è una famiglia. Salomone ricostruì le città di Curam, che Curam è il re di Tiro, il re fenicio, gli aveva dato, e vi stabilì gli israeliti. Salomone è uno specialista nelle costruzioni, comunque, vedete, costruito il Tempio, ma costruisce a tutto andare, è un fenomeno tipico dei preti, no? Questo che vogliono costruire a tutto andare e poi lasciano i debiti, ecco. Soltanto che Salomone sembra che i debiti per sé non li abbia lasciati, ecco, cosa strana, li ha costruito i debiti, ecco. E quindi costruisce la città che cura, una città di frontiera, il re fenicio gli aveva dato, vi stabilì gli israeliti. Salomone andò ad Amat di Zoba e lo occupò. In realtà questo episodio è altrove assegnato all'attività di Davide. Comunque egli ricostruì Palmira, se ne è parlato tante volte per la guerra, Palmira nel deserto e tutte le città di rifornimento che aveva costruito in Amat, siamo in Siria, ricostruì Bet-Coron superiore, Bet-Coron inferiore, fortezze con mura, battenti, catenaci. Lo stesso fece con Baalat, con tutte le città di rifornimento di sua proprietà. Vedete che città di rifornimento significa che qui ci sono delle strade, strade commerciali, per cui lungo le strade bisogna garantire lo sviluppo del traffico. Traffico. E questa è un'altra prerogativa salomonica, niente affatto indifferente. E quindi città di rifornimento di sua proprietà, con tutte le città dei carri e dei cavalli. Insomma, eseguì tutto ciò che gli piacque di costruire in Gerusalemme, nel Libano e in tutto il territorio del suo dominio. E vedete, è un'architettura che non soltanto si manifesta attraverso la costruzione di edifici, ma è un'architettura che investe il territorio, confini, organizzazione del territorio, relazioni, strade. Beh, insomma, Salomone. E tutte le attività di Salomone, vedete, qui vengono citate adesso, leggeremo i versetti seguenti, in modo da dare una specie di contorno a quella che comunque è stata la sua attività, costruire il Tempio. E tutte queste altre attività collaterali sono sempre finalizzate al Tempio e finalizzate a procedere lungo la strada della conversione alla vita, del ritorno alla pienezza della vita, laddove il ritmo di questo percorso è dettato dal canto della lode. E allora ci fermiamo, sono le 6:30. Ecco qua.